Buonasera, diamo inizio al Consiglio Comunale. Prego il segretario di fare l'appello.
De Giuli. Presente. Possi. Presente. Maggi.
È assente e giustificato.
Casu. Ranzini. Presente. Doldi. Pizzarelli, presente. Chierico, Buratti, De Giovanni, presente. Maldifassi assente giustificato con nota del 12.422 agli atti, Morici, Pea, è presente la dottoressa Galati, assessore esterno.
Grazie. Se non ci sono comunicazioni, diamo inizio col primo punto all'ordine del giorno, approvazione del verbale seduta precedente. Dobbiamo approvare i verbali della seduta precedente e dobbiamo approvare i verbali già perché sono due sedute, il 23 marzo e del 30 marzo. Il 23 marzo, dal numero 5 al numero 15, erano assente il consigliere Casu e il consigliere Maldifassi. Quindi cominciamo a fare la votazione di questo?
Sì.
Se non ci sono interventi, allora pongo in votazione l'approvazione verbale della seduta del 23 marzo, del numero 5 e del numero 15. Chi è d'accordo? Chi si astiene? Nessuno astenuto? Unanimità. Approvazione della verbale seduta del 30 di marzo, dal numero 16 al numero 20, erano assente il consigliere Chierico e il consigliere Maldifassi. Se non ci sono interventi, pongo in votazione. Chi è d'accordo? Unanimità. Secondo punto all'ordine del giorno, variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, primo provvedimento. Prego l'assessore Galati di darne comunicazioni, delucidazioni. Abbiamo fatto con la commissione, è stato illustrato in commissione.
Sì, una variazione come avete visto abbastanza breve, di cui avevamo già parlato avevamo già anticipato nel precedente consiglio comunale che ci sarebbe stato, in quanto si tratta di trasferimenti che sono arrivati appena dopo la redazione del bilancio, per cui li introduciamo subito con questa prima variazione, visto che abbiamo avuto l'opportunità di fare già il consiglio comunale appena dopo l'approvazione del bilancio. E si tratta appunto di 300.000 euro, che è un contributo della Regione Lombardia che sarà destinata per fare il rondò di via Borgo Maneri, angoli via Alcide De Gasperi. In più dal Ministero arrivano per l'anno 2022 25.000 euro e per il 2023 12.500 euro, che saranno destinati all'arredo urbano, al rinnovo appunto dell'arredo urbano. La variazione è sostanzialmente questa. Poi, come avete visto, ci sono 111 euro di contributo per il Parco del Ticino che mancavano rispetto all'anno prima, che sono stati introdotti con una minore, sono finanziati da minor spesa di manutenzione ordinaria delle strade.
Ci sono interventi su questo punto? Consigliere Morici.
Buonasera a tutti. Intanto ci tengo a ringraziare il responsabile dell'ufficio per aver risposto alla mia richiesta di delucidazioni, non avendo potuto partecipare alla commissione perché preso da impegni lavorativi. E semplicemente due appunti: il primo relativo ai trasferimenti del governo, bene l'utilizzo per gli arredi urbani. Auspichiamo che, come detto la scorsa volta dall'assessore Doldi sul fatto che la coperta è corta per la sistemazione dei paletti, possa essere uno spunto per utilizzare questi fondi anche per quella tipologia di sistemazione, sia in via Circonvallazione che in via Cavour, e quindi migliorare un po' la fruibilità di quelle che sono due strade sicuramente che vedono comunque un passaggio pedonale di rilievo. E per quanto riguarda il finanziamento della rotonda, ci trova profondamente in disaccordo. Non tanto per il finanziamento in sé, perché ovviamente quando arrivano dei fondi dagli enti sovracomunali è sempre una cosa importante, quanto perché riteniamo ci debbano essere altri interventi prioritari nell'aspetto più pratico, con la rotonda si porta dietro tutta una serie di problematiche, a cominciare dall'utilizzo di uno spazio destinato, a quanto sappiamo noi, a parco, e quindi che non può essere toccato da altri interventi, ma soprattutto una valutazione di quello che è il traffico pesante o comunque di passaggio all'interno della zona di San Rocchino, un po' datata, quindi non adatto a quello che è il contesto economico e di utilizzo della viabilità mottese. Aggiungo che il mancato coinvolgimento già in questa fase dell'ANAS per noi è un vulnus importante, considerando quante volte si è espresso l'ANAS su quella strada, a cominciare banalmente dai marciapiedi, ricordo quando sono state fatte tempo fa, fino ad arrivare a una valutazione sul senso unico piuttosto che sui semafori, quindi per ridurre la velocità. Quindi sicuramente un intervento dell'ANAS, se non è stato fatto, auspichiamo venga considerato al più presto possibile.
Grazie consigliere. Cioè, è chiaro che in fase di realizzazione dovremo necessariamente avere anche il parere dell'ANAS, perché chiaramente la strada è in manutenzione ANAS. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? Se non ci sono altri interventi, dichiarazione di voto, pongo in votazione il punto 2 all'ordine del giorno, variazione di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, primo provvedimento. Chi è d'accordo? Chi si astiene? Chi è contrario? 3 contrari: De Giovanni, Morici e Pea. Per questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 3 contrari. Punto 3 all'ordine del giorno, approvazione variante puntuale del piano delle regole, del piano di governo del territorio vigente per inserimento di criteri di attività commerciale di media e struttura vendita. Abbiamo presente l'ingegner Mocchi, che prego di accomodarsi magari a quella postazione, se sarà a disposizione naturalmente per eventuali domande tecniche, visto che su questo punto che è stato adottato in data 19 gennaio 2022 con delibera di consiglio comunale numero 3 è stato adottato, questa sera dovremmo procedere all'approvazione. È stato regolarmente pubblicato. Allora, in data 19 gennaio 2022, con delibera numero 3 del Consiglio Comunale di Monteviscontri, adottava la variante puntuale il piano delle regole di governo del territorio del vigente PGT per l'inserimento dei criteri commerciali di media struttura vendita. La variante adottata è stata depositata in libera visione al pubblico presso l'ufficio di segreteria del Comune di Monteviscontri per 30 giorni consecutivi, a far data del 5 febbraio 2022 fino al 7 marzo 2022. Tale documentazione è stata inoltre resa disponibile online e dal link del Comune. A partire dal giorno 8 marzo 2022 fino alle ore 12 del giorno 7 aprile 2022, chiunque fosse interessato poteva presentare eventuali osservazioni. Entro tale data al protocollo comunale risulta presentata un'unica osservazione in data 6 aprile 2022, protocollo numero 5274 del 7/4/2022. Vi leggo le osservazioni in sintesi, un po' le osservazioni che sono state fatte e le controdeduzioni che il nostro ufficio tecnico insieme al consulente, lo studio Allegrini qui rappresentato dall'ingegner Mocchi, hanno redatto e quindi fatto le controdeduzioni. La prima osservazione che veniva fatta si sviluppa su più fonti, pertanto si riporta un estratto del testo con la relativa proposta di controdeduzione da approvare in Consiglio Comunale. La prima osservazione: chiediamo quindi che venga negata la possibilità di inserire una meglio struttura di vendita nelle aree che oggi di fatto sono caratterizzate da suolo filtrante libero naturale, ossia da quel terreno potenzialmente ancora atto di utilizzo agricolo o al verde, che costituisce la cintura di salvaguardia ambientale e risorsa di qualità territoriale paesaggistica per il Comune. La controdeduzione che noi proponiamo è questa: nei criteri di rilascio delle autorizzazioni commerciali per media struttura di vendita, pagina 40, si ribadisce che gli insediamenti commerciali potranno essere realizzati nei comparti attuativi e nelle zone omogenee di PGT che già ammettono la destinazione commerciale. La variante adottata non ha introdotto alcun consumo di suolo vergine, prevedendo esclusivamente la previsione di ammissibilità commerciale di media struttura di vendita in ambiti già comunque conformati urbanisticamente, ovvero già previste dal vigente strumento urbanistico vigente. Si ricorda comunque, a titolo collaborativo, che un aggiornamento urbanistico di previsione con finalità di trasformazione e o completamento individuato sull'area agricola non compromette l'effettivo utilizzo dell'area ai fini agricoli, fino all'attuazione dell'intervento edilizio che accompagna l'insediamento. In sintesi, la superficie agricola utile dedicata alla coltivazione è tale quando non interviene l'edificazione, sempre che la stessa sia ammessa. Quindi praticamente questo punto risulta non accoglibile. Un altro punto, sempre delle osservazioni fatte: l'attuazione di una proposta progettuale di insediamenti distributivi alle porte della città andrebbe a creare uno sproporzionato alternativa commerciale, una rottura di equilibri causando danni al sistema di vicinato, aumentando i processi di desertificazione dell'area storica, dequalificandola sotto il profilo dei servizi, delle attività, delle socialità, della sicurezza. Proposta per la controdeduzione. Nei criteri del rilascio di autorizzazioni commerciali di media struttura vendita è stato condotto uno studio relativamente alla domanda e all'offerta commerciale per il comune di Motta Visconti sulla base dei dati disponibili alla stesura del documento. Sono stati considerati i bacini gravitazionali e la domanda commerciale virtuale, ottenendo dei risultati che avrebbero consentito superfici di insediamento commerciale ben più significative dal punto di vista qualitativo rispetto all'amministrazione ha deciso di prevedere. Come indicato a pagina 37 del criteri per il rilascio dell'autorizzazione commerciale per le medie strutture di vendita, si riportano le conclusioni e gli obiettivi dell'amministrazione. La volontà dell'amministrazione comunale è quella di programmare lo sviluppo della rete commerciale distributiva secondo alcuni obiettivi prioritari, tra i quali l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, la quantità dei servizi e la salvaguardia del tessuto storico e degli esercizi di vicinato già presenti sul territorio. I comuni confinanti con Motta Visconti ospitano già strutture di media e di grande distribuzione e per tali motivi si ritiene che i risultati ottenuti da un'analisi svolta debbano essere necessariamente ridotti, in quanto il reale potenziale commerciale del territorio comunale è senza dubbio ridotto alle condizioni di contorno. Considerando il trend della popolazione comunale e la vicinanza con altre medie strutture e con la grande struttura di vendita localizzata nel comune di Abbiategrasso, è quindi possibile affermare che la più probabile richiesta di medie strutture di vendita sul territorio di Motta Visconti sia espremibile, applicando un coefficiente riduttivo pari al 40% del settore alimentare e del 70% sul settore non alimentare. Non si ritiene pertanto, questa era già stata in fase di adozione, non si ritiene pertanto che l'insediamento di medie strutture sul territorio comunale possa desertificare l'area storica, dequalificandone sotto il profilo del servizio, delle attività, delle socialità, della sicurezza, in quanto le superfici ammesse alla categoria alimentare e non alimentare risultano ampiamente compatibili col numero degli abitanti e con il trend della popolazione. Anche su questo punto proponiamo la non accettabilità, non accogliere. Il terzo punto, sempre della relazione che è stata fatta, la protezione dell'ambiente, anche urbano, è prevista altresì dalla direttiva europea 2006/123 al 56esimo. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la sanità pubblica, la tutela del consumatore, la salute degli animali e la protezione ambientale urbana costituiscono motivo imperativi di interesse generale. Questa è l'osservazione fatta. La controdeduzione, partendo proprio dal principio di tutela della collettività, di protezione dell'ambiente urbano espressi nei criteri della direttiva europea e del benessere del cittadino, l'amministrazione comunale ha introdotto la possibilità di insediare medie strutture di vendita in comparti del tessuto urbano consolidato giacenti in stato di in avanzato stato di degrado, con il fine di recuperare area nel contesto urbano compromesse, riportando consistenti ricadute positive sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini. Si pensi ad esempio a quegli interventi che prevedono azioni di bonifica e smaltimento di alcune migliaia di metri quadri di coperture in amianto, che di fatto elimineranno una delle afflizioni ambientali più negativi del centro urbano. Si ricorda inoltre che l'insediamento di superfici commerciali prevede per norma necessarie compensazioni ambientali che contribuiscono al miglioramento dell'ambiente circostante. Quindi anche questo terzo punto risulta non accoglibile. Quarto punto, sempre dell'osservazione, rispetto ai dati contenuti nel documento criteri per il rilascio dell'autorizzazione commerciale per le medie strutture di vendita relative al fabbisogno commerciale ipotizzato, risulta evidente quanto poco realistiche siano e quanto si concentrino esclusivamente su criteri quantitativi e non qualitativi orientati a lungo periodo. I modelli gravitazionali di studio degli spostamenti dei consumatori in funzione al tempo di percorrenza dimostra che gli avventori sono disposti a spostarsi unicamente se l'offerta è più attrattiva rispetto a quanto più facilmente accessibile. Considerata la vicinanza dei comuni di prima corona con poli commerciali più soddisfacenti, i nuovi insediamenti non sarebbero in grado di recuperare l'evasione territoriale della spesa e conseguente fatturato delle nuove medie distribuzioni, equivalerebbe a perdite di ricavi annui per la rete di vendita esistente. Anche qui abbiamo una controdeduzione: l'amministrazione nella stesura dei criteri ha debitamente tenuto in conto conto dei reali fabbisogni, applicando dei coefficienti riduttivi ai fabbisogni ottenuti del modello di calcolo, rendendoli aderenti alla realtà del comune, e in questa azione di verifica a vantaggio di sicurezza dello scenario produttivo. Per quanto riguarda l'invocata evasione territoriale della spesa, si ricorda che attualmente i cittadini di Motta Visconti sono costretti a recarsi nelle strutture confinanti, in quanto non ritrovano sul proprio comune soddisfazione alle proprie necessità, pur mantenendo solide abitudini di acquisto presso la rete di vicinato esistente. Pertanto, questi attuali spostamenti incidono sull'economia dell'individuo in termini di costi, di tempo, di efficienza, oltre a tutta una serie di disagi indotti, rischio di spostamento, aumento dell'inquinamento veicolare, eccetera. Si ricorda peraltro che nel periodo di pandemia appena trascorso, e speriamo che sia finito, una parte degli abitanti di Motta Visconti dovevano recarsi ai comuni limitrofi per acquistare generi di prima necessità, trasgredendo a limitazioni sanitarie imposte nel periodo di lockdown in corso, in quanto non riuscivano a reperire sul territorio comunale i necessari approvvigionamenti. Questo punto quindi risulta non accoglibile. Il quinto punto, la programmazione. Questa è sempre dell'osservazione fatta. La programmazione di ulteriori medie strutture non è sostenibile sul piano della produttività e redditività, e questa prospettiva diventa sempre più probabile in relazione allo sviluppo di canali degli specialisti del commercio online, le cui performance continuano ad essere migliori di quelli della grande distribuzione anche nel 2021. L'investimento immobiliare quindi potrebbe rivelarsi fallimentare, vanificando le aspettative di maggiori entrate fiscali dell'amministrazione municipale. Occorre invece investire sulla valorizzazione dell'esistente, e per non rischiare di desertificare e dequalificare il contesto urbano, facendo un doveroso ragionamento sul futuro degli edifici dismessi. La scelta di edificare su suoli liberi risulta in netta controtendenza rispetto alla normativa vigente, che impone un graduale azzeramento dell'urbanizzazione e rispetto alle politiche di salvaguardia ambientale che stanno acquisendo sempre più importanza, tanto da essere inserite all'interno della Costituzione italiana. Anche su questo abbiamo la controdeduzione, che è questa: sicuramente le performance degli specialisti delle vendite online non può essere completamente messa in relazione con la non sostenibilità di nuove medie strutture sul territorio comunale. Bisogna anche pensare che a volte un utente si rivolge all'online solo perché non trova sul territorio il prodotto che sta cercando, o perché il prezzo del prodotto sul territorio risulta estremamente elevato. Inoltre va ricordato che di solito nel settore food il commercio online è molto limitato. L'amministrazione, nella sua scelta programmatica di consentire l'insediamento di medie strutture di vendita, intravedeva proprio l'opportunità di migliorare il generale servizio commerciale, donandogli una maggiore completezza e flessibilità, non certo come strumento di incremento delle entrate fiscali. Si ribadisce, come già peraltro espresso ed esplicato nei punti precedenti, che non si è operata nessuna scelta di edificare su suoli liberi, ma si va semplicemente a consentire l'insediamento di medie strutture su ambiti già urbanisticamente azzonati e previsti dal vigente strumento urbanistico fin dal 2009, che vanno considerate come ambiti la cui presenza è ampiamente considerata e la qualità e la quantità nel pieno rispetto delle politiche di salvaguardia ambientali nell'ottica di contenimento di consumo del suolo libero, non azzonato e non destinazione agricola. Quindi anche questo punto si propone di non accogliere. Ecco, queste sono in sintesi le osservazioni fatte e le controdeduzioni fatte dai nostri tecnici. Io chiedo su questo punto se ci sono interventi. Adesso noi procederemo comunque alla votazione delle controdeduzioni, no? E dopodiché procederemo naturalmente alla variazione del PGT. Quindi discussione adesso su eventuali varianti su questo punto. Ci sono interventi? Consigliere Morici.
Sì, intanto un punto strettamente organizzativo. Votiamo l'osservazione o le controdeduzioni?
Votiamo le... Scusi.
No, a me stai chiedendo?
Sì, in generale, o a chi dei due? Cioè, votiamo l'osservazione o la controdeduzione?
Le controdeduzioni, votiamo.
Controdeduzione riguardo all'osservazione, quindi per ogni osservazione che viene letta, dato atto della controdeduzione, si vota
la controdeduzione.
Se viene accolta o se
ok,
viene...
quindi si vota l'osservazione. Certo. Perfetto. Oh, infatti, questo chiedevo, no? Non era chiara la parte precedente. Certo. Proprio perché è un documento globale, mi sarei aspettato una convocazione della commissione, cosa che non è stata fatta, perché nel momento in cui viene presentata un'osservazione di 6 pagine, non ci si può aspettare di fare una valutazione oggettiva su quanto descritto semplicemente da una lettura da parte sua, e quindi già questo è un punto che secondo noi intanto non è rispettoso nei confronti del lavoro dei consiglieri e secondo non è rispettoso nei confronti di chi ha presentato un'osservazione che va secondo me valutata nel suo contesto globale, e sarebbe stato opportuno diffonderla ai consiglieri con tempo e non dovendola richiedere per puro caso all'ufficio tecnico. Quindi già questo è un primo punto. Il secondo punto è che nel momento in cui l'osservazione viene fatta dalla Confcommercio di Betegrasso, un'associazione che comunque ha una sua presenza all'interno del territorio e che mi pare di capire collabori con l'amministrazione, una valutazione decisamente più ad ampio raggio la meritasse, al netto che alcuni punti per puro caso sono gli stessi che abbiamo esposto noi, cosa che sia noi che Motta Ideale, tra l'altro, cosa che evidentemente segnala che ci possono essere valutazioni diverse. Secondo noi nelle controdeduzioni non si è tenuto conto che si sta sì andando a fare un intervento sul piano CAGI, sul terreno CAGI, ma si sta facendo una variante che modifica la possibilità di intervento anche sul terreno diciamo di via Vittorio Veneto all'angolo con via De Gasperi, quindi un terreno che seppur all'interno del PGT sia azzonato come area commerciale, di fatto è un terreno vuoto, è un'erba, è un prato, quindi di fatto si può fare tutte le valutazioni in maniera in tecnichese, quindi dire no, ma non è un terreno vuoto, è un terreno commerciale, quindi non facciamo assolutamente interventi su terreni agricoli, però di fatto lì c'è un prato, e se passa questa variante, come abbiamo detto l'altra volta, di fatto lì ci potrà essere un supermercato. E sulla valutazione commerciale lasciamo ai commercianti fare il loro mestiere, mi limito semplicemente a ribadire un punto che non è stato ripreso nella vostra controdeduzione, dove si dice che in 10 anni il commercio, quindi dal 2011 al 2021, il commercio di vicinato è passato da 78 a 45. Quindi in un momento comunque di crisi del settore, nello scorso consiglio avevamo già detto che da parte dell'amministrazione non c'erano stati interventi su questo punto in previsione del 2022, a maggior ragione si fa un intervento che va a creare una potenziale alternativa, tra l'altro una media struttura di vendita quindi sicuramente più grande rispetto a quello che è presente a Motta. Questo trend difficilmente potrà essere cambiato. Per quanto riguarda il resto, mi limito a osservare che sono due modi di intendere dei dati, e quindi ancora oggi, a ripetere quello che ho detto la scorsa volta, cioè che nel momento in cui si fanno delle previsioni non si può dire la mia è giusta, la tua è sbagliata, ma si debba trovare un compromesso, cosa che ancora una volta non si è voluto fare, ma si è voluto andare avanti dritti come un treno verso quello che è la creazione di due supermercati di media struttura di vendita sul territorio di Motta Visconti.
Hola. Io posso, dopo darò magari la parola anche all'Ingelmo. Comunque, diciamo che per quanto riguarda il discorso di commissioni, è vero che si poteva anche convocare la commissione, ma io credo che, ed è quello che vorremmo fare questa sera, appunto, il Consiglio Comunale, che poi è quello che deve decidere, e che quindi dovrà fare le opportune valutazioni. È anche vero che nei 60 giorni di pubblicazione, l'ultimo giorno, sono arrivate queste osservazioni. Probabilmente, se fossero arrivate almeno una settimana prima, eccetera, potevamo magari anche discuterle un pochettino più con calma. In effetti, sono arrivate all'ultimo giorno e io ho trovato molte discrepanze su quello che è la nostra realtà, che non sto qui naturalmente adesso ad evidenziare, perché è chiaro che sono state messe in evidenza alcune cose che però non risultano applicate alla realtà di Motta Visconti, soprattutto in questa realtà, perché quando si parla di consumo del verde, e di consumo del verde qui non ne stiamo facendo in maniera più assoluta, perché ci stiamo focalizzando sull'area Cagi, è vero, perché è stata la prima società che ha chiesto di poter recuperare quell'area e di insediare una struttura di media di dimensione di vendita, quindi è nato tutto da lì. Però evidentemente nella relazione che aveva fatto già l'ingegnere, che penso ribadirà anche questa sera, noi la valutazione che abbiamo fatto, potevamo fare anche una superficie maggiore per quanto riguarda la parte sia food che non food, però la scelta dell'amministrazione è stata comunque quella di porre un limite. Dall'altra parte noi abbiamo tutti gli altri paesi vicino che praticamente sorgono supermercati e che i nostri cittadini sono costretti, tra virgolette, perché non abbiamo un granché a Motta, sono costretti a recarsi in questi altri punti dove c'è una concorrenza, perché a Motta è vero che abbiamo un supermercato, ma a Casorate, con, ad esempio, con l'avvento del Tigros e del Conad, cioè il Conad ha dovuto naturalmente rivedere un po' i suoi prezzi, quindi favorire ulteriormente anche i cittadini. Comunque, vabbè, queste sono considerazioni che esulano da quelle che stanno facendo, dalle osservazioni fatte da Conformes. Quindi io ritengo che il fatto, se anche avessimo fatto una commissione ieri, perché comunque è arrivato il 6 di aprile questo documento, non è che si poteva. Ho preferito naturalmente portare direttamente in Consiglio Comunale, in modo che tutti i consiglieri possano esprimere il loro parere e non semplicemente una commissione che, ripeto, è consultiva e che invece qui dobbiamo prendere la decisione e votare. Ingegnere, se lei vuole aggiungere qualcosa a quello che è stato detto.
Grazie. Allora, il discorso... Questo? Sì. Il discorso che ha fatto il consigliere Morici, sotto certi punti di vista può essere anche condivisibile. L'unica cosa che mi sento di rassicurarla è che, d'accordo che i numeri sembrano grossi, però tenete conto che avete una popolazione di un determinato calibro e che attorno avete già una realtà commerciale molto sviluppata che in qualche modo sta cercando di accorpare Motta Visconti e di portare tutto quello che può essere il guadagno che uno può ricevere da una realtà commerciale fuori dal comune. Quindi potrebbe essere anche un'occasione effettiva di sviluppo. Sul fatto del trend in diminuzione dei posti di lavoro, questo qui è un po' una favola, cioè, nel senso, oggi dicono che i posti di lavoro diminuiscono, sì. Oggi dicono che i posti di lavoro diminuiscono, domani dicono che i posti di lavoro riaumentano. sul fatto del decremento delle unità di vicinato, tenga conto che su 10 anni i numeri che abbiamo visto sono numeri perfettamente in trend con lo sviluppo che c'è in questo periodo. Anche perché purtroppo le piccole realtà o si specializzano e riescono ad avere dei prodotti di nicchia che quindi a questo punto non hanno valore in questo modo, cioè possono avere le richieste più disparate e quindi le persone possono decidere di andarlo a comprare, o altrimenti se restano, fra virgolette, il vecchio negozio di paese, purtroppo sono costretti in qualche modo a cedere perché non riescono più con le loro finanze ad avere quel guadagno che gli consente di poter rimanere in piedi. Sul discorso invece del consumo di suolo, sono d'accordo che si vede un campo verde e sembra un campo agricolo, però deve tenere presente che nel momento in cui c'è uno strumento urbanistico approvato che ha un retino che consente un'edificabilità, per la norma quel pezzo di terreno non è più considerato come uso agricolo. Quindi non stiamo facendo nessun tipo di incremento di uso del suolo, perché su quelle porzioni di territorio dove saranno consentite le medie strutture di vendita, qualora noi non approvassimo questa sera i criteri per le medie strutture di vendita, domani mattina viene un imprenditore, fa una richiesta per costruire un capannone artigianale, un capannone produttivo, può farlo tranquillamente senza nessun tipo di problema. Quindi non stiamo andando ad incrementare il consumo di suolo, anche perché con la normativa vigente questo non sarebbe consentito. Sebbene dalle ultime visioni anche dei piani sovracomunali anche a livello regionale, quel famoso consumo di suolo che era già previsto partire dal 2020 fino ad arrivare al 2050 consumo di suolo zero, con l'ultima revisione del piano territoriale regionale è stato già spostato al 2025, perché anche gli estensori del piano a livello di Regione Lombardia si sono resi conto che comprimere in questo modo il consumo di suolo avrebbe creato delle problematiche di livello generale su tutti i comuni, che in questo momento non era il caso di andare ulteriormente ad innescare. Ciò nonostante, con questa variante non assolutamente non si consuma suolo, cioè non c'è previsto da nessuna parte che uno possa andare a realizzare un insediamento su un'area vergine, cioè non azzonata sul vigente strumento urbanistico. Grazie.
Grazie ingegnere. Ci sono altri interventi? Consigliere Morici.
Sì, solo alcune precisazioni. Sicuramente si può fare una valutazione considerandola un'occasione di sviluppo. Noi la vediamo leggermente in maniera diversa, nel senso che riteniamo che uno sviluppo di un paese con una valutazione di tipo sovracomunale non possa mettersi in competizione e mettere in competizione Motta Visconti con Casorate, ma debba ragionare in un ambito territoriale più vasto e quindi tirar dentro quelle che sono dinamiche che ahimè sfuggono molto spesso, e soprattutto nella pianificazione di quelli sono i piani di governo del territorio fatti ormai 15 anni fa. E a quel punto io dico il PGT del 2008, proprio perché sono passati 15 anni, sarebbe opportuno rivederlo, perché il contesto è cambiato, il contesto economico, ci sono state due crisi, la cittadinanza è cambiata, e quindi per me, da cittadino prima ancora che da consigliere comunale, se un terreno è vuoto, un prato, mi interessa poco come è azzonato in un piano di governo del territorio, mi interessa come è adesso e come potrebbe essere in futuro, e come posso ragionare su quello che è l'insediamento e la gestione di un territorio che, ribadisco, non vede il limite, il confine dentro Motta mi interessa, fuori Motta non mi interessa, e metto in contrasto quello che è il paese Motta con Casorate, Bereguardo, Besate o chi che sia. Sui posti di lavoro in diminuzione non ne ho parlato, ho detto che, e qui vengo a quello che ha detto il sindaco, certo che è qui in questo luogo che si va a votare l'osservazione, quello che è la variante, però in una commissione si vanno ad approfondire i documenti, ribadisco 11 pagine discuterle semplicemente con una lettura da parte sua non è rispettoso del lavoro dei consiglieri, che comunque hanno l'obbligo di approfondire i documenti che poi devono andare a votare. La vede in maniera diversa, secondo me, una convocazione alla commissione non avrebbe tolto nulla, considerando che non si può fare il processo di intenzione a Confcommercio dicendo lo dovevi presentare prima, altrimenti non passa in commissione. Si spostava il consiglio comunale di due giorni, non succedeva nulla, o si faceva la commissione in urgenza come è stata fatta quella della variazione di bilancio. Quindi quello lì è un falso problema. Sulla valutazione commerciale, ripeto, la lascio fare ai commercianti. Resta il fatto che non considerare o comunque sottovalutare una proposta fatta da un ente terzo come la Confcommercio, che magari sarebbe stato utile anche avere qua, considerando che due persone non cittadine di Motta, come la presidente e la segretario, non hanno firmato questa e presentato questa osservazione, poteva essere sicuramente una valutazione da farsi. Però appunto ciascuno rimane della sua opinione, evidentemente.
Grazie consigliere. Ci sono commissione d'urgenza e variazione di bilancio, non era stata fatta d'urgenza, è stata fatta nei quattro giorni di termini previsti. Non è stata fatta d'urgenza, è stata fatta quattro giorni prima come previsto dal regolamento. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto.
Dobbiamo votare le osservazioni.
Non facciamo le dichiarazioni di voto sulle osservazioni? No. Vabbè, niente.
Perché voti la prima osservazione se qualcuno ha una dichiarazione di voto da fare, no?
Va bene. Allora, metto in votazione le varie osservazioni volta per volta. Dunque c'è la prima osservazione con la proposta di controdeduzione. Pongo in votazione la proposta di controdeduzione. Chi è d'accordo?
No.
No, aspetti.
Metto in votazione l'osservazione. Le controdeduzioni propongono di respingerla, quindi chi è favorevole all'osservazione numero 1 vota a favore, chi è contrario vota contro.
Ah, quindi doppia votazione in pratica. Cioè l'osservazione...
Allora, dobbiamo mettere i voti l'osservazione. Dalla Confcommercio. Chi l'accoglie?
Ho capito.
Dalla mano chi la boccia?
Chi è contrario? Ok, va bene. Allora pensavo di dover votare le controdeduzioni. Allora c'è l'osservazione numero uno fatta, che ho letto prima, da parte della Confcommercio.
Vuole che la rilegga?
La devo rileggere o va bene? No. Scusa?
Deve rileggere l'osservazione numero uno che mette
il testo.
Ah.
Ok. Sì, sì. Allora, pongo in votazione l'osservazione fatta da Confcommercio. Chi è d'accordo? Tre sono d'accordo. E chi è contrario? Allora, accordi sono De Giovanni, Morici e Pea. Chi è contrario? La restante. Pongo in votazione la seconda, è respinta, quindi questa osservazione. La seconda osservazione posta dal Confcommercio, chi è d'accordo? Non vedo Pea, scusate, cioè, ecco, grazie. Scusate, ma quindi tre sono d'accordo, chi è contrario? La differenza. Quindi viene respinta. La terza osservazione fatta da Confcommercio, chi è d'accordo? Tre sono d'accordo, De Giovanni, Pea e Morici. Chi è contrario? La differenza. La quarta osservazione presentata da Confcommercio, chi è d'accordo? Tre sono d'accordo. Chi è contrario? Gli altri sono contrari. La quinta osservazione presentata da Confcommercio, chi è d'accordo? Sono tre in accordo. Chi è contrario? Gli altri tutti contrari. adesso dobbiamo venire alla variante.
Bisogna votare il provvedimento.
Allora, per quanto riguarda invece la variante, anche qui se ci sono dichiarazioni di voto in merito alla variante, non ci sono dichiarazioni di voto, quindi adesso andiamo a votare, ad approvare la variante che è già stata adottata in precedenza in gennaio. Pongo in votazione a questo punto chi è d'accordo, chi è contrario, 3 contrari, De Giovanni, Pea, Morici. Su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo, chi è contrario, 3 contrari. Ringrazio l'ingegner Mocchi per la sua presenza e anche per l'aiuto che ci ha dato per quanto riguarda la variante, e lo salutiamo. Grazie, buonasera. Quarto punto all'ordine del giorno: sostituzione consigliere dimissionario in quota al gruppo Liberamente Motta nella commissione prima, terza e quarta. In data 4 aprile è giunta comunicazione da parte del consigliere Ranzini, Cristiano, Ranzini Cristiano, delle sue dimissioni dal gruppo di Liberamente Motta. Vi leggo la comunicazione che è stata fatta con questa mia: comunico che da oggi non farò più parte del gruppo di maggioranza Liberamente Motta, rimarrò in consiglio come indipendente sino alla fine del mandato. Quindi sostanzialmente esce dal gruppo Liberamente Motta. A questo punto si rende necessario la sostituzione nelle commissioni dove il consigliere Ranzini rappresentava appunto Liberamente Motta. Ed esattamente nella prima commissione, nella terza commissione e nella quarta commissione consigliare. Il gruppo Liberamente Motta ci ha comunicato che intende proporre, per quanto riguarda la prima commissione, dobbiamo votarle uno a uno queste oppure possiamo votarle globalmente? Se va bene facciamo una proposta unitaria per non star lì a fare tutte le votazioni. Quindi per quanto riguarda la prima commissione si propone la sostituzione. Scusa. Quindi chiedi la parola in poche parole. Ok, perfetto. Consigliere Morici.
Ho solo una richiesta, perché nello statuto e nel regolamento si parla di una presenza in commissione paritetica al numero dei consiglieri presenti in consiglio. Con l'uscita di un consigliere si mantengono sempre i 4, 1 e 1 oppure...
Sì, ho già fatto i conti. Okay. La proporzione è mantenuta.
Ok, perfetto, era solo questo che mi è venuto in mente ora.
Ok, quindi posso... Scusate, vado avanti. Allora, praticamente per la prima commissione si propone la sostituzione col consigliere Doldi Alberto. Per la terza commissione si propone la sostituzione col consigliere Buratti Lara. Per la quarta commissione si propone con la sostituzione col consigliere Possi Maria Luisa. Ci sono interventi su questo punto? Se non ci sono interventi, pongo in votazione la proposta anzidetta. Chi è d'accordo? Chi si astiene? Un astenuto. Chi è contrario? Scusate, mi sono perso.
No, ho visto io. 10 favorevoli e un astenuto, Ranzini.
Ah, quindi tutti favorevoli e un astenuto. Ok, perfetto. Facciamo l'immediata eseguibilità anche su questo. Chi è d'accordo? Chi si astiene? Un astenuto. Punto 5 all'ordine del giorno: risoluzione congiunta presentata dai consiglieri Pea, Morici e Ranzini in merito alla lotta ad ulticida alle zanzare. Prego uno dei firmatari di darne lettura. Consigliere Pea.
Allora, premesso che cominciano a diffondersi sempre più frequentemente malattie di origine tropicale veicolate dalle zanzare. Per combattere la presenza di zanzare è pratica diffusa effettuare in ambienti densamente abitati ripetuti interventi di disinfestazione nei confronti delle zanzare adulte mediante irrorazione di insetticidi, spesso anche a partire dai mesi primaverili, in pressoché totale assenza di zanzare. Le linee guida delle autorità sanitarie raccomandano il ricorso alla lotta adulticida esclusivamente come mezzo necessario nelle situazioni in cui è in corso un'epidemia di cui le zanzare sono vettori o quando vi è un rischio di sua insorgenza accertata dall'autorità sanitaria. Al di fuori delle situazioni di emergenza sanitaria, la lotta degli adulti deve considerarsi solo in via straordinaria nel caso di gravi e comprovati livelli di infestazione, nel quadro di una lotta integrata e mirata su aree e siti specifici dove i livelli di infestazione hanno superato la ragionevole soglia di sopportazione. La lotta adulticida non deve essere considerata un mezzo da adottarsi a calendario, ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente. La disinfestazione con agente adulticida può eliminare solo una parte delle zanzare presenti al momento del trattamento e quindi la sua efficacia è circoscritta sia nello spazio che nel tempo. Considerato che questa pratica non ha altro effetto che un momentaneo contenimento delle zanzare, la cui presenza si ripristina in breve tempo, non può essere proposta come mezzo di lotta preventiva, non è efficace come intervento programmato ex ante a calendario e non è coerente con gli obiettivi della lotta integrata. L'amministrazione comunale non dovrebbe ritenere accettabili eventuali proposte di servizi che prevedono il trattamento adulticida con tale metodologia. È ormai ampiamente dimostrato da numerose ricerche scientifiche che le zanzare immancabilmente e rapidamente diventano resistenti alle sostanze chimiche con cui le si vorrebbe combattere e la loro resistenza si forma in modo più rapido in quelle specie di zanzare dall'areale ridotto come la zanzara tigre, con la conseguenza che condurre una lotta chimica alle zanzare in assenza di malattie significa addestrarle a renderle immuni alle nostre armi e quindi controproducente e pericolosa. Oltre a risultare spesso inefficace, può comportare gravi rischi per la salute pubblica, visto che alcuni piretroidi sono interferenti endocrini e potrebbero avere nel tempo effetti sullo sviluppo neurocomportamentale di neonati e bambini a causa della loro potenziale esposizione durante una fase sensibile del neurosviluppo. Alcuni piretroidi sono stati classificati dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente negli Stati Uniti come potenzialmente o possibilmente cancerogeni per l'uomo. La contaminazione da pesticidi è una delle cause della perdita di biodiversità, che è un fattore della salute umana. Gli insetticidi ad azione adulticida non sono selettivi ma agiscono a largo spettro, per cui risultano altamente tossici per le popolazioni di api in generale e per gli altri insetti impollinatori presenti nell'ambiente urbano, riducendo drasticamente i predatori naturali delle zanzare come rondini, pipistrelli, uccelli insettivori, eccetera, eccetera, con il paradossale risultato di avere anche a breve una popolazione sempre più abbondante proprio di questo insetto. Gli insetticidi ad azione adulticida sono inoltre particolarmente nocivi per gli animali domestici, nei quali potrebbero apparire segni di intossicazione acuta. La lotta alle zanzare si fa innanzitutto con misure di prevenzione, eliminando tutti i ristagni d'acqua, anche più piccoli, delle dimensioni di un sottovaso dove le zanzare si riproducono, e trattando caditoie e tombini con prodotti larvicidi e coprendoli con rete zanzariera. I trattamenti adulticidi possono essere realizzati solo in presenza di emergenze e rischi sanitari. Con la presente risoluzione, il Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta a vietare l'utilizzo su tutto il territorio comunale di trattamenti adulticidi inefficaci, ad eccezione di situazioni in cui sia in corso un'epidemia di cui le zanzare sono vettori o quando vi è un rischio di una sua insorgenza accertata dall'autorità sanitaria. Effettuare periodicamente una disinfestazione preventiva che riguardi tombini, caditoie e fontane, in genere nei punti dove è normale che si accumuli acqua, per limitare la proliferazione delle zanzare quando ancora sono allo stadio larvale. Promuovere una diffusa sensibilizzazione della cittadinanza per effettuare tutti gli interventi preventivi nelle proprietà private, come ad esempio evitare ristagni d'acqua anche di modesta entità per pochi giorni sul suolo o in ogni tipo di contenitore, non abbandonare oggetti o contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana, come copertoni, bottiglie, tri di plastica, sottovasi di piante e simili, e verificare lo svuotamento periodico, pulizia e chiusura con teli di plastica o coperchi per evitare la formazione di raccolte d'acqua nei contenitori di uso comune, vaschette di condensa, degli impianti di condizionamento, evaporatori di caloriferi, di impianti di riscaldamento spento, eccetera, o comunque provvedere al loro svuotamento periodico.
Grazie consigliere. Se non ci sono ulteriori illustrazioni, do la risposta. Allora, questa risoluzione è stata sottoscritta e presentata al Consiglio Comunale da 3 consiglieri comunali, 2 di opposizione e 1 di maggioranza o come tale al momento della sottoscrizione. Quindi questa risoluzione è stata sottoscritta da 3 ignoranti e chiarisco che questo termine non è da intendersi offensivo, perché l'ignoranza, dal latino ignorante, a sua volta derivato dal privativo in e dal verbo greco gnoranzen, conoscere. Quindi letteralmente mancanza di conoscenza è la condizione che qualifica l'ignoranza. Quindi colui che ha trascurato la conoscenza in determinate cose che si potrebbero o si dovrebbero sapere. Nell'ambito di sapere obbligatorio rientra la conoscenza della legge, che non è consentito ignorare. La locuzione latina ignorantio legis non excusat esprime sinteticamente la massima giuridica riguardo la presunzione di conoscenza della legge. Il suo significato è: la legge non ammette ignoranza. Si presume quindi che la legge sia sempre disponibile a conoscenza delle generalità dei cittadini. Il criterio, salvo eccezioni, viene giudicato ineludibilmente nella giurisprudenza. Quindi, in buona sostanza, chi ha sottoscritto questa mozione ignorava quanto il proprio sindaco ha stabilito in un'ordinanza, per quanto si deve osservare nel caso specifico, cioè il prolificare di zanzare e relative larve. Questa ordinanza, che andrò adesso a leggere e che è attualmente in vigore, ripeto in vigore, prevede, anzi obbliga, una serie di comportamenti che un buon cittadino mottese deve osservare. Prima però di dare lettura all'ordinanza, devo anche esprimere il mio rammarico personale nei confronti del consigliere Ranzini, che faceva parte della mia maggioranza. Non ho compreso il motivo per il quale ha ritenuto necessario firmare questa risoluzione senza parlare o chiedere chiarimenti al sottoscritto, che è sempre stato disponibile nei suoi confronti per chiarimenti. Naturalmente è nel suo diritto come consigliere comunale agire come meglio crede, però quando si fa parte di una maggioranza e si è stati eletti soprattutto grazie a questa maggioranza e ai suoi elettori, e non solo per motivi personali, io credo quantomeno rispetto dei colleghi di coalizione, se non al sottoscritto, poteva comunque comunicare le proprie intenzioni. Do lettura dell'ordinanza numero 9 del 3 agosto 2021, che, ripeto, un'ordinanza, come ben sapete, resta in vigore fin quando non viene revocata. Tralascio le premesse. Quindi il sindaco ordina ai soggetti gestori o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturali di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, privati, cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree dei centri commerciali, gestori di mostriciali cinematografiche, eccetera, di evitare l'abbandono definitivo temporaneo negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi, lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione, di quali possa raccogliere acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante, anche temporanea. Procedere ove si tratti di contenitori non abbandonati, bensì sotto controllo di chi ne ha la proprietà e l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua che essi in essi contenuta e alla loro sistemazione, in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia. Diversamente procedere alla loro chiusura mediante una zanzariera o coperchio di tenuta, e allo svuotamento giornaliero con divieto di emissioni in acqua nei tombini non si applicano tale precauzioni alle ovitrappole inserite il sistema regionale di monitoraggio e disinfestazione. Trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini con griglie di scarico, pozzetti e raccolta delle acque meteoriche con zanzariera, che deve essere opportunamente mantenuta a condizioni di integrità. Tenere sgombri i cortili ed aree aperte da erbacce, sterpi, rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche e di qualsiasi altra provenienza. Provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte ed improduttive al taglio periodico delle erbe. Soggetti pubblici e privati responsabili che comunque ne abbiano effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate di altri cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte, aree dismesse, eccetera, di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta di acqua stagnante. A tutti i conduttori di orti di eseguire l'innaffiamento diretto tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso. Sistemare tutti i contenitori ed altri materiali, ad esempio tali di plastica, in modo da evitare formazione di acqua in caso di pioggia. Chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua. Ai proprietari e responsabili soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi di attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiale di recupero, di adottare tutti i provvedimenti efficaci ed evitare che il materiale permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quale ad esempio lo stoccaggio di materiale al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso, onde impedire la raccolta di acqua in piaghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia. Assicurare nei riquadri di materiale stoccati all'aperto, per i quali non siano applicabili provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione con dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica. Ai soggetti di deposito anche temporanei di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in genere, di stoccare i copertoni dopo averli svuotati ed eventualmente raccolte d'acqua al loro interno al coperto in un container o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, protetti con teli impermeabili in modo da evitare raccolte di acqua sui teli stessi. Svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno prima di consegnarle alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione. Ai responsabili di cantiere di evitare raccolta di acqua in bidoni, altri contenitori, qualora l'attività lo richieda, di disponibilità di contenitori di acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni. Sistemare il materiale necessario all'attività e quelle di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua. Provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche. All'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida al posto dell'acqua. In caso di utilizzi di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia se collocato all'aperto. Avverte: l'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione, eccetera, eccetera. Dispone. Inoltre, per quanto riguarda l'amministrazione comunale, siamo a conoscenza naturalmente che Capholding provvede alla disinfestazione dei tombini a partire dal mese di maggio, quattro trattamenti per il 60% dei tombini, il restante 40% il comune di Mottaviscontri, con una determina numero 188 del 21/6/2021, aveva già provveduto a integrare quello che i tombini che la Capholding non viene fatto, integrarli sempre con la stessa azienda che fa il trattamento dei tombini per Capholding, e qui c'è l'impegno di spesa. Abbiamo anche la scheda del prodotto che viene utilizzato, che naturalmente è regolare a norma di legge. Quindi io credo che, in conclusione, questa mozione non abbia senso di essere, perché sostanzialmente il sindaco già provvede a fare quanto è contenuto in quella mozione e forse anche di più. Quindi ritengo che questa mozione non abbia senso e quindi chiedo ai miei colleghi di respingerla. Ecco, niente, è aperta la discussione. Consigliere Morici.
Intanto ci teniamo a ringraziare personalmente il maestrino per...
Sì, questo l'avevo già previsto.
No, non c'è problema. Ci tengo a ringraziare personalmente il maestrino che, dopo averci insultato, ci ha tenuto a fare un'etimologia del termine, perché evidentemente, torniamo al discorso di prima, rispetto per i consiglieri comunali che non sono inginocchiati, zero. Poi veniamo a quello che è l'effettiva situazione. Lei parla di un'ordinanza in vigore, io vado sul sito comunale, entro nelle ordinanze in vigore e dell'ordinanza letta da lei non trovo assolutamente traccia. Quindi le opzioni sono due: o l'ordinanza misteriosamente è sparita, o evidentemente lei non è in grado di pubblicare quello che fa.
Può sparire.
Perché se uno va, ripeto, sul sito comunale, va nelle ordinanze in vigore, vede, sito comunale di Mottaviscontri, vede che l'ultima ordinanza del 2022 attualmente in vigore è l'ordinanza numero 16 del 12 aprile 2022 per l'istituzione di divieto di sosta temporaneo, poi si arriva fino a marzo, sono della polizia locale, quindi dopo un po' scadono. Dopodiché si arriva al 2019, 12 ottobre 2019, ordinanza per la detenzione e la tutela dei cani e l'incolumità pubblica dell'aggressione dei cani. Quindi, visto che siamo a scuola, ci tengo a ribadire che sarebbe opportuno pubblicare tutto quello che si fa, perché evidentemente i cittadini non possono ricordarsi quello che fa il sindaco d'estate e i cittadini devono avere i documenti da leggere e non possono sapere quello che il sindaco fa nel suo ufficio. E quindi il maestrino, prima di venire in consiglio comunale a fare un intervento del genere e insultare dei consiglieri che liberamente fanno il loro mestiere e presentano delle proposte indipendentemente dal gruppo di appartenenza, e quindi torniamo a quello che dicevamo la volta scorsa, cioè che si tenta di lavorare, ma evidentemente, come avete trattato il consigliere Ranzini dopo questa mozione, non è proprio la metodologia che ricercate, e quindi capiamo che la vostra situazione è un po' così. Se vuole le ripeto il tutto e le faccio lo spelling giusto. Il sito è www.comunedimottaviscontri.mi.it. c'è un banner laterale, ordinanza in vigore, scritto in rosso, si clicca e apre il servizio online, che è un servizio che paghiamo regolarmente, dove trovano tutti i documenti, ma evidentemente questa ordinanza non c'è ed è il motivo per cui è stata presentata questa mozione.
Allora, ci tengo a ribadire, come ho detto prima, il termine ignorante non viene preso per un'offesa. Sto semplicemente detto che si ignorava. Quindi il fatto, questa ordinanza mi è stata data dall'ufficio, evidentemente, quindi io parto dall'idea che sia stata naturalmente pubblicata, perché me la ricordo perfettamente di averla firmata. Quindi andrò a verificare se veramente non è pubblicata sul sito, quantomeno se è contenuta nel registro delle ordinanze. Consigliere Ranzini.
Beh, allora, innanzitutto ringrazio per le belle parole il sindaco, e anch'io le voglio bene, quindi ci mancherebbe altro. Mi ha fatto piacere essere così ben salutato. Però poi ci dimentichiamo anche il concetto che esiste una senza vincolo di mandato, quindi nel bene o nel male, se una persona non ha magari una determinata sintonia, non con magari parte del gruppo, ma con eventualmente il sindaco, credo che sia più corretto far accendere il pensiero, muoversi magari per conto proprio, magari appoggiando anche il gruppo. Certo, poi ragionandoci uno dice, va bene, se deve essere magari ragionevolmente insultato, la cosa piace un pochettino meno, però vabbè, non rimane qua. Se avesse avuto voglia di banalmente leggere un po' più in maniera approfondita anche la mozione, si capirebbe che qui è un ragionamento anche dettato dal fatto che ci vorrebbe, al di là del vietare qualcosa, magari come dicevamo, sensibilizzare la cittadinanza. Perché poi mi domando, i controlli, chi li fa, come li fanno? Si fa fatica a fare i controlli sui ragazzini che ci sono in giro o su qualsiasi altra cosa qua a Motta? Posso immaginare come si possano fare controlli approfonditi su questo tipo di aspetti. Magari una logica di sensibilizzazione. Il concetto poi alla fine è sempre questo. Il pensare che l'idea di qualcun altro sia un'idea sbagliata a prescindere, voglio dire, è senza offesa, però non è la persona, secondo me, intelligente quanto in realtà penso che sia il sindaco e le persone che stanno alla base con lui. Quindi la logica è prendere magari qualcosa della mozione e farla sostanzialmente propria. Grazie.
Allora, io ritengo, cioè, il discorso del comportamento del consigliere Ranzini, cioè, è quello che ho detto prima, cioè, mi dispiace che sia andato a firmare una mozione quando poteva benissimo, all'interno del gruppo ci troviamo settimanalmente, dire: ma esiste questo problema, che da maggio ci sarà questo problema, che cosa intendiamo fare, sia noi come gruppo, sia come maggioranza, sia eccetera eccetera. Non credo che la soluzione prospettata, cioè nel senso di firmare una mozione con il gruppo di minoranza, sia stata una cosa così da parte di un componente della maggioranza, senza avvisare, non dico il sottoscritto, ma anche i colleghi. Voglio dire, sarebbe stato meglio naturalmente parlarne e dire: ma si sta venendo avanti questa mozione, al di là che padronissimo di presentarla, però voglio dire, almeno dire: ma guarda, ma l'amministrazione comunale, la maggioranza, ha intenzione di fare qualche cosa per le zanzare? Invece niente, e mi trovo semplicemente una mozione firmata. Questo mi ha dato veramente un dispiacere, e tra l'altro, dopo aver firmato questa mozione, non c'è mai stata neanche una telefonata per dire: guarda che ho firmato questa mozione perché ritengo giusto, perché la ritengo valida e ritengo che sia una cosa positiva. Possiamo farla una mozione insieme, allora, a questo punto, presentarla insieme? Magari si poteva anche presentare insieme, andava naturalmente approfondita. Adesso io chiaramente mi baso sui dati che mi sono stati dati, nel senso che per me è stata data la copia di questa ordinanza che io mi ricordo di aver firmata. Il fatto che non sia stata pubblicata, perché tra l'altro ce ne sono anche precedentemente a questi, perché queste mozioni, cioè questa ordinanza, la ripeterò a maggio, la ripetiamo in modo per il discorso di arrivare sempre di più al cittadino, far conoscere che esistono questi problemi, che esiste questa problematica e che quindi il cittadino debba osservare questa ordinanza. Cioè, si parte dal concetto che se si fa una legge il cittadino la deve applicare, la deve osservare. Certo, è compito di chi ha fatto questa legge farla osservare, è compito dello Stato, è compito della Regione, è compito dell'ATS, è compito di tutti. Si farà il possibile, evidentemente, ci sono delle sanzioni, sono previste delle sanzioni, quindi evidentemente dovremmo agire su questo. Però sul fatto di dire che non c'era nulla non è vero, perché comunque se anche non fosse in vigore questa, ripeto, ne facciamo tutti gli anni, so che ce n'era una anche un anno prima, due anni prima, quindi è sempre valida la sanzione, l'ordinanza che viene fatta, salvo la revoca. Quindi se ce n'è anche una precedente, vale anche quella precedente se questa non è stata pubblicata. Verificherò come mai non è stata pubblicata, se non è stata pubblicata, per cui andremo a vedere. Consigliere Ranzini.
Prima di tutto faccio presente che nel momento in cui si decide di... Io ho le date della richiesta che mi hanno fatto... il PEA e Morice per quanto riguarda la mozione. Allora, prima di tutto penso che le idee comunque intelligenti, indipendentemente dal colore che abbiano, debbano essere prese in considerazione. Primo concetto fondamentale. Per quanto riguarda me, per carità. Secondo aspetto da tenere presente è anche il fatto che comunque quando avremmo dovuto parlarne si è detto, ed è stato il sindaco a dirlo, siccome passava esattamente in mezzo a due consigli comunali, non ci saremmo trovati. Secondo aspetto. Terzo aspetto è, io ho provato più volte nel gruppo.
Non è corretto.
Sì, no, è corretto perché io le da sindaco, ho, ripeto, le date in cui mi hanno chiesto loro di fare la mozione, ripeto, e prima di farla non me la sono, ripeto, inventata, me la sono letta, me la sono guardata e tutto il resto. Indipendentemente, ribadisco, più volte ho cercato di portare avanti qualche idea, qualche pensiero e sottolineo, ma qui non è una critica, ribadisco, è solo una linea di pensiero. È chiaro, ma credo che sia abbastanza evidente, che non sono in linea con, voglio dire, un certo modo di far politica e di conseguenza in maniera rispettosa anche nei vostri confronti non sarei venuto a farmi fare il processo alle intenzioni, perché non esiste, perché nella mia logica non esiste. Quindi se per la vostra va bene, ribadisco, è un altro degli aspetti per i quali correttamente io esco da un gruppo. E poi, se ci saranno delle buone idee da parte del gruppo, le assolutamente le seguirò. Se ci saranno delle buone idee anche da parte di altri consiglieri, mi sembrerà giusto aiutarli. Il pensiero che l'ha fatta con la sinistra è allora una cosa brutta, ho fatto una cosa drammatica, oppure non l'ho detto, io ribadisco che avevo già fatto un'altra mozione all'inizio sui posa cenere e tutto il resto, è stata la stessa cosa. Su Benito Mussolini tra un po' mi faceva il processo dopo un pistolotto di, voglio dire, dieci minuti, un quarto d'ora. Allora, a un certo punto, ribadisco, con tutto il rispetto, col massima, senza voler far polemica, senza vincolo di mandato, posso anche il concetto dei voti. Poi i voti, ragazzi, i voti, io ho preso voti io non ho chiesto voti, e molti dei voti che ho preso probabilmente di gente che sono andato a suonare il campanello, ho chiesto, amici, conoscenti e tutto il resto, quindi io è quelli che devo rispettare, ma soprattutto devo rispettare la mia intelligenza e rispettare soprattutto il pensiero che non ci deve essere una persona che decide, ma un gruppo che decide. Se voi ritenete che il modo, o se si ritiene che il modo di lavorare sia esattamente quello che il gruppo fa, ribadisco, ma senza polemiche, almeno ho cercato di non farle, io qui adesso non volevo parlare, è quello di uscire in maniera serena, tranquilla, senza rompere le scatole a nessuno, e fare il mio lavoro per quello che posso fare da staccato, punto. Io qua la polemica, e chiedo scusa se ho portato avanti fin troppo questa cosa, la chiudo. Rimarrò, sottolineo, indipendente, con il pensiero che c'è un gruppo, con buona parte di questo gruppo di persone intelligenti che lavora bene. Come però ho potuto, perché ho parlato con tutti, ho potuto vedere che sia nella minoranza, in tutte le minoranze, sono persone che sono intelligenti e che lavorano bene. Ecco, io è l'unica cosa che non riesco a capire, è perché l'idea di uno per forza è un'idea sbagliata. Mi sono sentito persino dire che non li facciamo, non dico da chi, però non ci facciamo aiutare anche perché... se no ci dicono che non governiamo bene, che è una stupidata pazzesca, perché il pensiero è: se è un paese, oh santo cielo, non è, voglio dire, l'Ucraina, il governo, se dobbiamo dare una mano tutti, diamo la mano in maniera intelligente. Non si ritiene di far così. Non sono la persona adatta per stare in un gruppo di persone che ha quel genere di idea. Ecco, tutto lì. E chiedo scusa se ho portato avanti fin troppo questa polemica.
Grazie consigliere, infatti vabbè, non è inutile andare avanti a fare la polemica, non è la sede opportuna. Naturalmente ho ribadito, è nel suo diritto naturalmente uscire. Ripeto, l'unica cosa che mi dispiace, avrei gradito quantomeno dire: guarda che vado a firmare una mozione di questo tipo perché non si sta facendo nulla. Vabbè, allora avremmo magari discusso sul fatto di trovarci, ci troviamo settimanalmente, è saltato il preconsiglio dell'ultimo consiglio, è vero, perché abbiamo raggruppato, se vi ricordate anche in commissione, abbiamo raggruppato gli argomenti per evitare, visto che c'erano anche altri appuntamenti quel martedì, di raggruppare praticamente i due consigli, ma è la prima volta che capitava di raggruppare due consigli perché era uno dietro all'altro. Naturalmente su questo consiglio qui invece ci siamo ritrovati tranquillamente, eccetera. Quindi, ed è comunque intenzione del gruppo continuare a trovarsi settimanalmente. Va bene, comunque questo è un problema che non riguarda la mozione. Quindi ci sono... ecco, a consigliere De Giovanni.
Buonasera a tutti. No, volevo dire, di là delle sue paternali, che lei dovrebbe essere il sindaco di tutti, e quando fa certi interventi dovrebbe fare il sindaco di tutti e rispettare tutti. Detto questo, se, come ha detto lei, questa mozione era da ritirare, bastava che quando fosse arrivata chiamava chi l'aveva proposta e diceva: ragazzi, qua c'è questo problema, questo è un modo corretto di collaborare, qua c'è questo problema, l'avete visto o non l'avete visto? Perché se il consigliere Borigi, ma l'ho visto anch'io, se nell'ordinanza non è pubblicato, per lui non c'era questa ordinanza. Quindi bastava che lei, da sindaco di tutti, chiamava i consiglieri che hanno firmato e diceva: ragazzi, qua c'è un problema, esiste già un'ordinanza, e chiudeva lì il discorso senza venire in consiglio comunale a fare il padre eterno.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Plea.
Allora, una premessa: la mozione prende spunto da una circolare di Legambiente e ISDE. Seconda roba, tornando alla questione dell'ignoranza, probabilmente ci sono altri 8.000 ignoranti a Motta Visconti, perché l'ordinanza non è pubblicata, mi immagino una persona che viene a abitare qua domani come fa a sapere che c'è questa ordinanza. Tornando poi a quello che ha appena detto il consigliere De Giovanni, mi sembra corretto, ma probabilmente lei non avrebbe potuto fare il suo show. Grazie.
Beh, già in passato ho cercato di far ragionare su delle mozioni che sono state presentate e cercare di ritirarle, però non sono mai stato ascoltato su questo fatto, quindi non è un problema. Ci sono altri interventi? Consigliere Morici.
Sì, visto che siete in tanti a scrollare sullo smartphone, volevo capire se avevate trovato l'ordinanza. Ah, ok, allora verificherete direttamente. Mi limito a dire che se, come ha detto lei, l'ordinanza la deve ripetere ogni singolo anno, è evidente che un'ordinanza temporanea, esattamente come quella dei sindaci per dei vigili per i divieti di sosta o per altro. Quindi se deve fare un'ordinanza permanente, quell'ordinanza lì non deve essere ripetuta tutti gli anni, e quindi sarebbe stato più opportuno, qualora avesse ritenuto, tirare sul telefono, come già fatto per altre cose, e chiedere di fare una valutazione diversa, e visto che è una risoluzione congiunta con un consigliere della vostra maggioranza, si sarebbe valutato e si sarebbe ritirata la cosa oppure riscritta insieme, perché di questo si parla, esattamente come sono state fatte delle mozioni congiunte in passato. E quindi ribadisco quello che abbiamo detto la volta scorsa, e dopo essermi preso del non aggressivo, evidentemente non si vuole ascoltare, non si vuole collaborare, e questo è un problema, perché si mantiene sempre quell'approccio di scontro che poi porta a insultarsi, porta a dire che si preferirebbe che gli altri stessero zitti o che non abbiano cervello, tante di quelle cose che in questi ultimi 3 anni da questa parte del tavolo ci siamo sentiti dire, e ahimè non è piacevole. E però appunto si vuole continuare così. Eravamo sicuramente ottimisti, stra-ottimisti, nel momento in cui all'inizio della consigliatura si decise di fare un comunicato congiunto tra il nostro gruppo e il vostro, in cui si diceva di mettere di lato quelle che erano un po' metodologie di scontro. Dovevamo ascoltare a suo tempo quello che il consigliere De Giovanni ci disse, cioè che le cose non sarebbero cambiate. Evidentemente aveva straragione e andava ascoltato, cosa che abbiamo fatto successivamente. E resta il fatto che è una mozione che c'è, è una mozione una risoluzione sul tavolo, una risoluzione che andrebbe votata, perché a maggior ragione se sarebbe opportuno che controllaste anche voi, questa ordinanza non è pubblicata, sarebbe auspicabile che il consiglio si di fatto facesse quello che il sindaco ha detto di aver già fatto o che farà nei prossimi mesi, fermo restando che un'attività da parte del comune con una determina a giugno evidentemente si configura come lotta ad ulticida, perché è fatto nel periodo in cui le zanzare stanno arrivando in massa, e quindi conosciamo tutti la situazione del paese, abitandoci da decenni.
Non solo una precisazione, come ho detto prima, l'ordinanza non ha scadenza, non è come quella dei vigili che si chiude il traffico dal al, o come si è stato già fatto anche salvo revoca e dopo si è dovuto fare la revoca. Quindi evidentemente non ha una scadenza. L'ordinanza sindacale rimane in vigore, me lo conferma il dottore, se viene fatta, se non c'è una scadenza dell'ordinanza, e non c'è, rimane in vigore fin quando è valida, salvo revoca. Oppure, come dicevo prima, l'ordinanza che è stata fatta l'anno prima non era così completa come è stata fatta questa. Quindi se viene fatta un'ordinanza, e oggi facciamo un'ordinanza che ricalca questa e aggiunge qualche cosa, se c'è da aggiungere qualche cosa, rimane in vigore la nuova ordinanza. Ma le vecchie ordinanze comunque, se non vengono revocate, sono sempre in vigore. Per... Sì, è un'osservazione giusta questa, in effetti, o trova quella precedente o se no trova questa. Se questa adesso, ripeto, io non sono in grado in questo momento, non sono andato a vedere, non vado a vedere, mi accerterò con gli uffici domani che cosa può essere accaduto, perché se non è stata pubblicata la cosa è realmente grave. E allora sì, ha ragione il consigliere Morici quando dice che il sindaco non si accerta che le ordinanze vengano pubblicate. Io parto dal concetto che quando si fa una delibera, quando si fa una che firmo delle delibere eccetera, parto dal concetto che vengono pubblicate. Poi non vado, onestamente non vado a vedere se questo avviene o non avviene, se no dovrei essere lì tutti i giorni a consultare il computer per ordinanze, per le delibere del sindaco, della giunta, del consiglio comunale eccetera eccetera. Quindi,
è evidente che per produrre i suoi effetti deve essere portato a conoscenza.
Beh, certo, se non viene, quantomeno l'albo pretorio, quantomeno, quindi per forza deve essere, se non è pubblicata c'è qualcosa che non va. Tornando al discorso dei rapporti tra maggioranza e minoranza, Morici, le assicuro che ne ho digerite in 10 anni, ne ho digerite veramente, ma veramente tanti di insulti, non di questo tipo, perché quello di stasera non è un insulto, è un chiarimento. Quindi, voglio dire, è da interpretare nel modo in cui deve essere interpretato, non certamente come insulto, e l'ho premesso fin dall'inizio. Di insulti invece ne ho subiti veramente tanti, ma veramente tanti, quando ero seduto nei banchi dell'opposizione. Con questo non è che voglio dire che debba necessariamente vendicarmi, assolutamente, però tante volte abbiamo fatto delle proposte anche intelligenti, anche valide, anche propositive, ma sono state sempre costantemente scartate. E qui c'è anche il consigliere De Giovanni che può confermare questo, perché 5 anni, beh, non direttamente, ma comunque li ha fatti anche lui, e sa cosa vuol dire e sa che cosa abbiamo dovuto subire in passato. Quindi evidentemente è un po' una tradizione di questo consiglio comunale maltrattare tra virgolette la minoranza, o comunque non tenere in opportuna considerazione, forse non sempre, le proposte che vengono dalla minoranza. Non è detto che perché vengono le proposte della minoranza siano valide. Quando sono valide le abbiamo accolte, le abbiamo trattate, e abbiamo anche collaborato, soprattutto in un periodo di pandemia, abbiamo collaborato tutti insieme senza guardare l'etichetta o senza guardare altri simboli. C'era però l'assessore Pizzarelli, dopo Ranzini.
No, io volevo solo fare un intervento su questa mozione qua, soprattutto con Cristiano Ranzini, perché quello che mi ha dato fastidio, noi ci sentiamo, che è una persona splendida, che collaboriamo come sempre collaborato fino adesso, ci sentiamo quasi tutti i giorni. Quello che poteva fare era magari condividere con noi, col gruppo che faceva questa mozione con voi, che magari noi potevamo informarci meglio su queste cose qua, ma anche per noi. Io l'ho voluto sapere quando è stata presentata questa mozione. Ci sentiamo, se un giorno sì, un giorno no, quindi bastava solo che anche con noi avrebbe parlato di questa mozione che avrebbe fatto con voi. Invece a noi ci è arrivata solo quando è stata scritta, e questo sinceramente Cristiano lo sa, mi ha dato fastidio, perché non ci sentiamo mai, a ragione, ma io qualsiasi cosa, informazione che ho, che c'è stato nel gruppo, sono sempre stato il primo, se non c'era, a informarlo delle decisioni che è stato preso dal gruppo. Volevo solo precisare questa cosa.
Mi ha dato la parola, giusto?
No, perché no. Hai già fatto 2 interventi. Se ci sono altri interventi, sì, consigliere De Giovanni.
Volevo una precisazione. Il consigliere Ranzini, dalla sua dimissione, uscita dal gruppo Liberamente Morto, ma rimane nella maggioranza come indipendente o passa all'opposizione? Questo voglio capire, che non l'ho capito, perché lo vedo in quella posizione là, quello è il banco della maggioranza.
Allora, il consigliere Ranzini è uscito dal gruppo Liberamente Motta, quindi non fa parte più del gruppo Liberamente Motta, mantiene la carica di consigliere comunale e si è, come ha detto prima, si è dichiarato indipendente, quindi non fa parte né del gruppo A né del gruppo B né del gruppo C, ma mantiene la carica di consigliere comunale. Sì, e
ho capito, ma rimane come indipendente nella maggioranza o passa all'opposizione?
Se è indipendente non è né nella minoranza né nella maggioranza, è indipendente.
Però, perché è un indipendente,
che lui si riserva nel caso di votazioni di essere favorevole al parere della maggioranza o contrario al parere della maggioranza, a secondo di quello che lui ritiene che sia corretto, come si ritiene favorevole alla minoranza o meno nel momento in cui c'è la minoranza propone qualcosa di valido. Quindi farà il lavoro di consigliere comunale indipendente, punto. Non fa parte della maggioranza.
Vorrei essere chiarito in questo, perché uno fa parte della maggioranza, esce dal gruppo Liberamente Moto, che è maggioranza, e praticamente fa un gruppo indipendente.
Non è un gruppo. Fare il gruppo, il nostro regolamento prevede che debbano essere due i consiglieri. Quindi lui non fa gruppo, è singolo, è indipendente e si ritiene libero di prendere una decisione in un senso o nell'altro quando e come crede, quindi a suo giudizio morale, punto. Non segue una linea né di sinistra né di destra né della maggioranza né della minoranza, è indipendente.
Bella posizione, complimenti.
No, non c'è nessuna minaccia. Considero questo intervento fatto personale, quindi non è un intervento. Ok. Allora, se non ci sono altri interventi, dichiarazione di voto. Consigliere Ranzini.
Vabbè, io naturalmente sono favorevole alla mozione, anche perché chiaramente l'ho firmata e mi sembra una cosa anche decisamente intelligente. Volevo rispondere velocemente al Tino, che io reputo assolutamente valido e assolutamente in gamba. Quello che ha fatto in questo periodo mi è piaciuto tantissimo ed è uno dei dispiaceri per i quali io poi voglio dire sui quali mi pesa essere uscito, però lui conosce bene, ripeto, non voglio entrare in queste ora come sono determinati rapporti all'interno del, quindi mi sono persino stupito del fatto che lui mi abbia fatto questa domanda, ma indipendentemente da questo il ragionamento è si è trasformata questa mozione veramente, questo discorso più su un fattore Ranzini non gliel'ha detto che sul ragionamento della mozione, perché in realtà anche quando il gruppo si è alterato tra virgolette nessuno ha detto ma di che cosa si tratta, l'unico che l'ha chiesto è stato, diciamo, nel gruppo una persona che è extra parlamentare, non è del consiglio, gli altri probabilmente sono stati informati dopo, quindi va bene i metodi, va bene i modi, ripeto, se ho fatto così un motivo c'è, chi lo doveva sapere o chi lo sa benissimo, però ribadisco, sarebbe stato più bello ragionare non sul Ranzini ha fatto ma sul ragioniamo sulla mozione, è una mozione intelligente o no? L'ultima cosa da dire, è vero che nella storia di questo probabilmente comune, io ci entro da 2 anni e mezzo, quindi il mondo prima io non lo conosco, però la domanda che mi faccio è, il PEA ha mai insultato prima il sindaco? Non credo, e nemmeno adesso l'ha fatto, quindi l'intelligenza del PEA, cioè il fatto che io guardo il PEA e il PEA dice qualcosa di che mi sembra valido, lo devo, non deve essere una essere prevenuti perché è semplicemente questo, invece si parte da un retaggio che probabilmente parte da tanto lontano e io non lo conosco e un motivo chiaramente ci sarà, per carità, mi spiace perché le collaborazioni normalmente portano proficui vantaggi per tutti, e quindi voto favorevole.
Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Morici.
Sì, ovviamente per ovvi motivi il mio voto sarà favorevole. Ci tengo a fare una precisazione, perché se si guarda anche come è stata presentata la mozione, è volutamente presentata da tre consiglieri, non da un gruppo consigliare con l'appoggio di un altro consigliere, ma semplicemente da tre consiglieri che hanno voluto ragionare e portare un argomento all'attenzione, argomento che ovviamente è passato in secondo piano al netto della lezioncina, e argomento che evidentemente è all'attenzione di tutti e dovrebbe trovare tutti favorevoli, se effettivamente è una cosa che si vuole portare avanti, derubricando la cosa a una mancanza di documentazione, quindi a un mero atto amministrativo, e quindi mi sarei aspettato da parte vostra, dopo tutti gli interventi fatti, una modifica alla parte deliberativa, dicendo riprendere l'ordinanza, replicarla e recuperare quello che è stato fatto. Non si è voluto, perché ovviamente si è arrivati qui stasera con un'altra impostazione che noi non abbiamo, già vedendo quella che era la risoluzione presentata da lei lo scorso consiglio, valutando la risoluzione presentata da lei al punto successivo. Quindi come detto, a noi piace leggere quello che c'è dentro indipendentemente da chi lo presenta, e auspicheremmo che tutti facessero così, e sottolineo che quando lei era in questi banchi dell'opposizione nessuno di noi tre sedeva nel banco della maggioranza, quindi occorrerebbe capire, quando lei era consigliere qui seduto, nessuno di noi tre era consigliere di maggioranza, quindi occorrerebbe valutare quello che si fa rispetto alle persone che sono qui presenti, non con pensieri astratti.
Assessore Doldi.
Allora, solo due parole. Innanzitutto ringrazio il consigliere Morici per averci definito inginocchiati, visto che loro sono quelli che non insultano, lo ringrazio infinitamente. Un'altra cosa invece mi rivolgo a Cristiano Ranzini. Lui dice che è uscito perché non vuol far parte, non vuole collaborare con uno che decide e non con un gruppo che decide. Bene, è quello che purtroppo ha fatto lui firmando questa mozione. Avevamo degli accordi all'interno del gruppo, gli accordi erano: se si deve presentare una mozione viene prima discussa all'interno del gruppo e poi eventualmente proposta. Lui ha pensato bene di decidere da solo, non si è confrontato con il gruppo. Questo non vuol dire che quello che lui ha deciso fosse sbagliato, nel modo più assoluto, però gli accordi che c'erano erano quelli. Quello non era far parte di un gruppo, vuol dire anche confrontarsi con questo gruppo. Se uno a volte si trova in disaccordo con gli altri, dice che è stato insultato, comunista, non comunista, queste sono le solite battute, anche lui mi ha dato del cretino, dell'imbecille, dell'idiota, per cui succede. Non condivido questo suo modo di comportarsi. Ecco, lui ha detto una cosa che non posso definire tra virgolette intelligente. Quanto riguarda la mozione, io mi rifaccio a quanto è stato detto dal sindaco. C'è un'ordinanza, l'ordinanza esiste, non viene cassata, ed esiste finché non viene cassata, per cui trovo questa mozione, non dico inutile, ma superflua. Grazie
assessore. Devo anche aggiungere che l'ordinanza che abbiamo prima, dell'oggetto di prima, integrava anche quanto indicato da Regione Lombardia lo scorso anno, quindi io mi aspetto che probabilmente anche Regione Lombardia, come tutti gli anni, manderà anche qualcosa di diverso, per cui nel momento in cui riteniamo che questa ordinanza non sia più attuale, chiaramente verrà integrata, rifatta o revocata, o quello che si dovrà fare. Naturalmente attendo anche le istruzioni da parte di Regione, da ATS praticamente, se ci sono altre indicazioni in merito alla situazione attuale. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, io porrei in votazione la risoluzione presentata dai consiglieri Pea, Morici, Ranzini. Chi è d'accordo? Ci sono quattro favorevoli, i tre consiglieri che hanno presentato più De Giovanni. Chi non è d'accordo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chi si astiene? Un astenuto. Consigliere Casu. Sesto punto all'ordine del giorno.
Sindaco, volevo dire che per motivi personali devo abbandonare la seduta.
Neanche un minuto, no, proprio.
Perché sono già in ritardo. Sono già in ritardo.
Va bene, sì. Ok. Allora, sesto punto all'ordine del giorno, risoluzione proposta dal sindaco riguardante la richiesta di sospensione dei diritti di proprietà intellettuale nella produzione dei vaccini e promozione di una campagna vaccinazione globale. Anche in questo caso ho ricevuto dall'ANCI un ordine del giorno da poter portare in consiglio comunale per rafforzare un po' questo concetto della sospensione dei diritti di proprietà intellettuale nella produzione dei vaccini e promozione di una campagna vaccinale globale. Io do per letta questa mozione, o devo necessario leggerla? Do lettura. Allora, premesso che la situazione epidemiologica in Italia e in Europa rimane preoccupante a causa del diffondersi delle varianti e di un fronte di persone che non accettano di vaccinarsi. Il Covid-19, come tutti i virus, produce un numero maggiore di varianti quanto più si moltiplica, e più si moltiplica quanto meno ci sono fattori di protezione, come i vaccini, in grado di contenere il numero dei contagi. La campagna vaccinale in Africa sta procedendo con grande lentezza, avendo faticosamente raggiunto nel mese di novembre solo il 7% delle persone che avrebbero la possibilità. La nuova variante Covid-19, chiamata Omicron dalla OMS, è nata recentemente in Sudafrica e da poco sbarcata in Europa e in Italia, e a detta degli scienziati è una versione altamente contagiosa e insidiosa. Considerato che il diritto alla vita e alla dignità umana sono principi cardini del diritto dell'Unione Europea, come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo ha chiesto in data 10 giugno 2021, con 355 voti favorevoli, 263 contrari e 71 astenuti, una deroga temporanea all'accordo TRIPS del WTO al fine di migliorare l'accesso globale ai medicinali connessi al Covid-19 e a costi abbordabili, e di affrontare i vincoli della produzione mondiale e le carenze d'approvvigionamento. La Commissione europea, appoggiata in primis dalla Germania, insieme alla Svizzera, Australia e altri paesi industrializzati, sembra non voler dare seguito alla richiesta di deroga temporanea e punta invece a sostenere accordi di volontari e di technology transfer e know-how per nulla risolutivi della questione, dell'aumento della produzione dei vaccini e dell'abbattimento dei prezzi di vendita. Visto che gran parte delle dosi distribuite nel continente a fine di aprile sono arrivate nell'ambito dell'iniziativa Covid-19 Vaccine Global Access, L'iniziativa è stata lanciata nell'aprile 2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in coordinamento congiunto con Gavi, Vaccine Alliance e Coalition in the Foreign, vabbè, lasciamo stare, ma rimane attualmente sospesa con tempistiche assolutamente inadeguate. La situazione di emergenza non ha prodotto l'accelerazione della campagna globale di vaccinazione, ma anzi vede l'Africa come ricettacolo di varianti, oltre che continuamente a rischio di cadere in una nuova catastrofe umanitaria. Finché la campagna vaccinale non avrà un respiro globale, la lotta nei confronti della diffusione del virus e delle varianti sarà solo temporanea e non sarà possibile tornare alla normalità nelle misure di contenimento dell'epidemia, interpretando il pensiero già lungimirante di Gino Strada. Il Consiglio Comunale chiede al Sindaco e alla Giunta di attivarsi con gli strumenti ritenuti congrui verso il Governo italiano e le istituzioni dell'Unione Europea affinché la campagna vaccinale possa essere portata anche in Africa e in sud del mondo, contribuendo alla diffusione dei vaccini. Di attivarsi verso l'Unione Europea che, attraverso gli europarlamentari eletti nella sua circoscrizione, affinché venga riconosciuto il vaccino contro Covid-19 come un bene pubblico globale e affinché vengano sostenute delle richieste di sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale. Solo in questo modo si supereranno i limiti di produzione e si garantiranno costi maggiormente accessibili per far sì che la campagna vaccinale sia veramente globale. Di promuovere incontri e dibattiti aderendo alla campagna proposta dalle ONG nazionali e internazionali affinché le istanze per una vaccinazione globale, invio di vaccini dell'Unione Europea al sud del mondo e la sospensione di proprietà intellettuale, vengano concretamente e celermente attuate. Ecco, questa in buona sostanza è la risoluzione che dovremmo, se siete d'accordo, votare questa sera e portare avanti nelle istituzioni nazionali. Ci sono interventi su questo punto? Consigliere Pea.
Sì, allora, se non sbaglio dovrebbe esserci un emendamento presentato al Parlamento Europeo a aprile 2021, presentato dal gruppo della sinistra al Parlamento Europeo, che chiede la stessa cosa, prevalentemente la stessa cosa. Se non sbaglio, ancora una volta, se non sbaglio, questo emendamento mi pare sia stato bocciato coi voti di Forza Italia e Fratelli d'Italia e l'astensione della Lega. Io invece sono d'accordo con questa mozione.
Non sono al corrente se Forza Italia, la Lega eccetera abbia bocciato questo emendamento. Non vedo, vabbè, comunque non mi risulta, cioè almeno non sono a conoscenza, quindi
ti ho premesso se non sbaglio, magari sbaglio.
Non lo so, cioè voglio dire, non voglio fare un processo di intenzione, non sono a conoscenza, quindi evidentemente io, come ho anticipato prima, al di là che me la sento veramente all'interno mio di portare avanti questo discorso, perché è un problema attuale, cioè il fatto di poter togliere i brevetti dei vaccini, chiaramente poter dare la possibilità a chi oggi non ne ha la possibilità di vaccinarsi, ma al di là del fatto che se si vaccinano, come dice qua, potremmo avere dei vantaggi anche noi, perché si potrebbe fermare la diffusione di questo virus, ma al di là di questo, ma ritengo che sia corretto, umano, poter dare la possibilità ad altri esseri umani, come abbiamo fatto noi, di potersi vaccinare. Quindi credo che sia una cosa intelligente. Che poi l'abbia proposto l'ANCI, ripeto, lo faccio mio, nel senso lo facciamo nostro, credo, perché comunque è una cosa giusta. Se poi a livello, a altri livelli, qualcuno si è comportato in un modo diverso, non mi interessa.
Sia una proposta intelligente di buon senso, al di là del fatto che l'ha presentato la sinistra europea, hanno votato contro Forza Italia e Fratelli d'Italia, immagino che sia. Comunque, vabbè.
Ci sono dichiarazioni di voto? Scusa? Intervento consigliere Morici.
Sì, no, semplicemente, come già detto prima, indipendentemente da chi l'ha presentato, è corretto guardare quello che c'è scritto, quindi assolutamente lodevole come richiesta. Anzi, sarebbe opportuno davvero che arrivasse ad alti livelli per diciamo farlo proprio. Ecco, quindi magari oltre ai referenti europarlamentari, magari sarebbe anche utile coinvolgere i referenti regionali piuttosto che i parlamentari che si conoscono, proprio per portare avanti queste istanze. Ecco, quindi magari, visto che ci sono consiglieri regionali molto presenti e hanno dato dimostrazione di avere parecchia attenzione per Motta dal punto di vista finanziario, perché non prendersi carico di questa richiesta del Consiglio Comunale e portarlo prima in regione, per poi con forza portarlo a livelli europei. Ecco, quindi assolutamente, assolutamente d'accordo. Per quanto riguarda la validità dei vaccini, siamo sempre stati, personalmente, perché poi di questo parliamo in prima linea, per qualunque tipo di vaccino, quindi assolutamente concorde con quanto scritto e con quanto inserito all'interno della parte deliberativa.
Ma sul fatto di di attivarsi con gli strumenti ritenuti congrui verso il governo italiano e le istituzioni dell'Unione Europea, adesso se dobbiamo mandarlo anche in regione per conoscenza, ok, va bene, ma io credo che chi possa intervenire sia veramente il governo e le istituzioni europee. Ha detto prima il consigliere Pea che addirittura in Europa è già stata presentata anche una mozione su questo, se poi se risulta che sia così o quant'altro non lo so. Comunque io credo che indirizzando al governo italiano e all'istituzione europea sia quello che possiamo fare al massimo. Non so cosa possa fare la regione, penso che la regione possa fare quello che possiamo fare noi, cioè, ma debba essere il governo che si deve muovere per questa cosa. Quindi la proposta sarebbe di modificarla o di inviarla semplicemente alla regione?
No, la proposta di modifica no, la mia era un invito
a intervenire presso anche i consiglieri regionali.
Prendere in valutazione una cosa del genere anche ai consiglieri regionali piuttosto che ai parlamentari che si conoscono. Quindi né più né meno, la parte deliberativa va bene così, perché come dice lei si parla ad alto livello. È chiaro che chi ha attenzione per il comune di Motta Visconti, sarebbe magari utile che prendesse in valutazione questa mozione e la portasse avanti. Ecco, né più né meno, è un auspicio, ecco, in linea generale, indipendentemente dal partito di riferimento. Ecco.
Va bene. Tra l'altro questo ordine del giorno è stato già anche votato come ordine del giorno dal Consiglio Comunale di Milano. Dichiarazione di voto, se non ci sono più interventi, dichiarazione di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione la risoluzione proposta dal Sindaco riguardante le richieste di sospensione dei limiti di proprietà intellettuale della produzione dei vaccini, di promozione di una campagna di vaccinale globale. Chi è d'accordo? Unanimità. Il Consiglio Comunale chiude alle 23:02. Grazie e arrivederci a tutti. Colgo l'occasione anche per fare gli auguri di buona Pasqua e buon lunedì dell'Angelo, perché di solito è la festa più grande il lunedì dell'Angelo che non ha la Pasqua. Come, cosa dici? Si festeggia di più lunedì dell'Angelo.